Ebbene, oggi un argomento curioso anticipato dalla nostra sigla. Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno, buon pomeriggio Barbara e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
Come vedresti il sassofono nell'opera di Mozart in questo caso?
Ma io sono convinto che se avesse avuto a disposizione questo strumento, come altri che poi ne sono arrivati, sicuramente avrebbe saputo utilizzarlo al meglio, si sarebbe scatenato.
Sì, si sarebbe divertito, anche
forse
secondo
per
me.
Forse per diventare più originale di quanto già non era, avrebbe abbandonato la tastiera per abbracciare l'ancia.
Allora chissà cosa ne pensano anche i nostri ospiti, perché oggi sì, parliamo di sassofono, perché insomma è innegabile che ancora oggi forse il sassofono non lo si ritiene uno strumento orchestrale, sinfonico, o quantomeno non in maniera ancora stabile, perché tanto repertorio comunque non lo prevede, perché è uno strumento molto giovane, anche se però nella musica contemporanea insomma le cose stanno sicuramente cambiando. Quindi parliamo di questo strumento musicale con due ospiti autorevolissimi che conoscono molto molto bene questo strumento musicale da punti di vista forse un po' diversi. Innanzitutto
certo.
Abbiamo un sassofonista.
Certamente è un sassofonista di grande rilievo, a rilievo internazionale, ed è anche autore di un volume intitolato, guarda caso, Il Saxofono, pubblicato da Zecchini Editori. Quindi diamo il benvenuto a Mario Marzi.
Grazie a voi, è un piacere essere qui con voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Il piacere naturalmente è tutto nostro, e abbiamo anche un altro ospite autorevolissimo che conosciamo molto bene, che conosce gli strumenti a fiato in maniera perfetta perché scrive moltissimo per la formazione di ensemble di fiati, di orchestra di fiati, e dirige da moltissimi anni la Civica Filarmonica di Lugano. Quindi benvenuto Franco Cesarini.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, Barbara.
grazie a te Franco. Dunque partirei proprio dalla mia affermazione, che può essere, come dire, sostenuta o confutata visto il panorama odierno. Dunque, il sassofono è ancora uno strumento non compreso stabilmente nelle orchestre sinfoniche? Lo è sempre di più? Che cosa accade nel mondo dei teatri per quanto riguarda il sassofono? Mario Marzi, tu hai una carriera che si muove doppiamente, sei solista in progetti che non sono solo classici, ma sei anche uno strumentista che viene chiamato regolarmente nelle orchestre sinfoniche per il repertorio, diciamo, più classico.
Sì, ho avuto questa fortuna lavorare spesso e volentieri in orchestra. Sono ormai 40 anni che collaboro qui col Teatro della Scala e non si può sorprendere che sono passati tutti questi anni dal 1984, poi vabbè, oltre alla Scala, insomma, questa esperienza ormai da 25 anni che con l'orchestra di Santa Cecilia. E sì, devo dire che quello che hai detto e che avete detto prima è vero, nel senso che il sassofono comunque è utilizzato saltuariamente, sempre nelle solite, più o meno nei teatri di tradizione, perlomeno sempre nelle solite partiture che conosciamo tutti, insomma, voglio dire, quelle più conclamate, da, tanto per citarne alcune, dal Bolero di Ravel ai quadri di un'esposizione, insomma, saltuariamente. Su quest'anno c'era anche la ricorrenza, per esempio, della Lesienne di Georges Bizet, quindi quest'anno si è lavorato anche su questa ricorrenza, insomma, di questo primo imprinting che ricorre all'anno 1872, quando Bizet, insomma, decise di inserire il sassofono in orchestra. Forse non è un caso che decise di mettere il sassofono, che aveva ancora questo diciamo input così virginale, un po' come la figura di Arlésien, che è la figura centrale di questo dramma, in cui, insomma, non compare mai in scena, che forse mi viene da pensare che l'idea di inserire il sassofono fosse proprio perché era ancora uno strumento, un timbro incontaminato, ecco. Però la realtà dei fatti è questa, anche se poi bisogna realizzare che i compositori di oggi, quelli giovani, comunque scrivono sempre di più e meglio per il mio strumento, e mettendone forse in risalto le caratteristiche idiomatiche più affini, più inerenti insomma al mio strumento, perché spesso e volentieri i compositori del passato lo hanno utilizzato così, come quasi fosse uno strumento nobile, non voglio dire come fosse un transessuale, ma quasi, uno dei primi ad averne colto gli aspetti così diversi, forse era lo stesso Stravinsky, che nell'averlo ascoltato nella Lulu di Berg disse: non lo conosco bene questo strumento, ma mi affascina questo suo côté da delinquente minorenne dal coltello facile.
E per certi versi lo possiamo anche comprendere. Beh, d'altra parte,
in questi giorni, tra l'altro, mi sto suonando qui in Scala il Trittico di Courvail e con maestro Chaillet e il gruppo orchestrale qui del teatro. E devo dire che in questa musica qua, in Courvail, per esempio, il sassofono ha questa identità che gli è più naturale dal punto di vista idiomatico.
Certo, dicevamo, lo citavi tu Mario poco fa, da Berlioz in avanti lo strumento ha trovato occasioni di nobilitazione, anche perché man mano è andato a integrarsi in quella che noi chiamiamo comunemente la realtà bandistica. Però il fatto stesso che, a differenza di altre situazioni, penso ad altri strumenti che hanno faticato molto a entrare, ad esempio, negli ordinamenti dei conservatori, il diploma di strumentazione per banda, che non è proprio un diplomino da 2 anni, è qualcosa di molto strutturato, ha aperto le porte ulteriormente al possibile utilizzo e il prevedere in partitura, quindi nella composizione, l'utilizzo di questo strumento. Franco Cesarini.
Allora, il sassofono fondamentalmente è nato per esigenze bandistiche, quindi si è rappresentata questa esigenza per cui mancava uno strumento che potesse avere una potenza, diciamo così, di emissione maggiore rispetto agli strumenti, ai clarinetti, ai fagotti, e nello stesso tempo che avesse una versatilità e un'espressività che potesse legare i legni con gli ottoni. E quindi il suo percorso verso diciamo le formazioni di fiati è stato immediato, quindi già nel 1867 all'esposizione di Parigi c'è stato un festival bandistico delle bande militari internazionale, e è interessante vedere che il sassofono è già presente in molte formazioni, sia quella francese, belga, ma addirittura dalla Russia. C'era una banda militare russa che aveva un quartetto di sassofone, e anche in Italia nelle bande militari è stato introdotto subito dopo l'unità d'Italia, quindi già a partire dalla metà degli anni 60 dell'Ottocento. E con l'orchestra ha avuto naturalmente un percorso molto più difficile, e credo che ci sia una questione propriamente timbrica, nel senso che l'orchestra sinfonica forse non ha bisogno o non aveva bisogno di un timbro in più, perlomeno non stabile, non stabilmente in orchestra. Impasti sonori che si possono creare con gli strumenti che normalmente già ci sono erano più che sufficienti, e quindi non ha mai trovato una sua vera collocazione. Persino in partitura non sanno mai dove collocarlo, perché talvolta è messo tra i clarinetti e i fagotti, talvolta è messo tra gli ottoni e le percussioni, talvolta, quindi anche la sua posizione non era molto chiara. Ci sono naturalmente molti esempi in cui eccezionalmente è stato usato. Naturalmente quello che è stato rivoluzionario per il sassofono è stata la sua introduzione nelle bande americane, che è stata anche quasi immediata, ed è stato da lì che poi è arrivato nelle mani dei musicisti di colore, che poi hanno fatto del sassofono uno degli strumenti protagonisti di tutto un altro tipo di musica e tutto un altro genere musicale che sarebbe impensabile senza il sassofono.
Ebbene, qui il sax davvero la fa da padrona in questa scrittura, che è la scrittura di Franco Cesarini. Questa era l'Equestrian Sinfonietta, l'ascolto l'abbiamo tratto da il concerto di gala del 2017 con la Civica Filarmonica di Lugano all'AC, appunto con la direzione di Franco Cesarini. Vorrei riprendere il discorso che facevamo poco fa, abbiamo parlato della diffusione del sax, del fatto che sia stato forse l'ultimo strumento musicale di nuova costruzione che abbia poi avuto una diffusione enorme, il fatto che sia approdato poi in America, che sia diventato uno degli strumenti principali di un linguaggio che era quello del jazz. Ecco, vorrei capire con Mario Marzi se il fatto che noi identifichiamo e abbiamo identificato per moltissimo tempo il sassofono al jazz abbia in qualche modo potuto così oscurarlo invece nelle sonorità più classiche, comunque non trovare questo spazio che forse meriterebbe. Mario Marzi.
Ma sì, diciamo che ci sono diversi fattori che concorrono affinché il sassofono abbia trovato una sua identità, insomma, in orchestra, ma nonostante che poi Adolf Sachs avesse pensato non solamente a integrarlo nelle bande, lo dimostra il fatto che aveva comunque aveva pensato due famiglie, quella in do, in fa per le orchestre, in mi bemolle e si bemolle per invece le fanfare e le bande. Non ha subito, nonostante l'accoglienza favorevole di grandi personaggi, da Rossini, Merber, insomma tutti quanti gota dei compositori dell'epoca, lo stesso Berlioz, proprio perché ci sono dei fattori che concorrono appunto a questa cosa, nel senso che comunque il sassofono si stava costruendo grazie appunto alla sua ascesa negli Stati Uniti con la musica afroamericana, insomma nel jazz, una sua identità, e poi anche il fatto che comunque avesse dei connotati extracolti, non ultimo quello delle bande. Un'altra cosa molto importante è la mancanza di interpreti di valore in grado di valorizzarlo, perché comunque ha avuto un percorso abbastanza difficile nella sua storia, nel senso che comunque qua in Europa non si insegnava quasi da nessuna parte, erano solamente dei clarinettisti o altri strumentisti che si prestavano a suonare il sassofono. Basti pensare che in Scala erano i violisti, una storia curiosa che ogni volta che c'era un'esecuzione di un bolero o di qualcosa erano gli stessi violisti, che forse perché avevano più tempo a disposizione, non lo so, ma avevano un animo più sensibile a questo strumento e venivano impiegati qua in teatro in Scala. Quindi questa mancanza di solisti che si traduce fino a più o meno agli anni 50, perché lo stesso Karajan nel 53, non avendo comunque dei musicisti valenti, sostituiva il solo del contralto nel vecchio castello, per dire, dei quadri in esposizione, con un corno inglese. Questo la dice lunga. E poi ci sono anche altre realtà da considerare, come l'identità di un'orchestra sinfonica che ormai era ben prestabilita, non ultimo i costi aggiuntivi per un elemento in più in orchestra. Quindi sono, diciamo, questi tre fattori principali. Ecco, oggi non c'è più questo pericolo, nel senso che comunque c'è una qualità di solisti che possono benissimo temperare le esigenze, insomma, di questo tipo qua, e anche dei compositori, perché mi viene in mente, per esempio, adesso così, passandi, Wagner, che lo voleva inserire insomma, nel Tannhäuser, ma non fu possibile. C'è una sua lettera che testimonia questo fatto, sentirlo suonato adeguatamente. E in questa lettera, tra l'altro, parla malissimo di Adolphe Sax, che all'epoca, quando ci fu la prima a Parigi, era maestro di palcoscenico, e gli propose Adolphe Sax anche dei surrogati, visto che non c'erano dei sassofonisti in grado di suonarlo degnamente. Insomma, queste partiture con i suoi saxhorn, saxotrombe, eccetera. E, insomma, è una lettera abbastanza divertente nei toni, ma anche un po' amara per noi, considerando tutto.
Ci credo. E Franco Cesarini è uno strumento, il sax, che ha però delle grandi qualità sonore, anche una certa malleabilità, come dicevi prima, una potenza sonora che possa però in qualche modo ancora dialogare tra ottoni e legni, per esempio. Secondo te, come è stato utilizzato a questo punto ormai? Dopo tanta esperienza e anche, appunto, come dicevamo prima, ormai la presenza di solisti di altissimo livello sul territorio è assolutamente assodata. Quindi i nuovi compositori, secondo te, come si avvicinano a questo strumento musicale che non dimentichiamo, come dire, ha un'ampiezza sonora enorme perché c'è un'intera famiglia di sassofoni che si possono utilizzare?
Sì, allora devo però correggere una piccola cosa, nel senso
Sì.
che quello che abbiamo sentito era il finale della mia sinfonietta caraibica, Caribbean Sinfonette, non le
Perdona.
Equestrian, ma niente di grave. Come che c'ha un strizza un po' l'occhio a Scaramouche di Milhaud, che è anche un pezzo di cui esiste una versione, oltre all'originale, per due pianoforti, per sassofono e pianoforte, che anche ho avuto l'occasione di suonare con un mio amico sassofonista tanti anni fa. Bisogna dire che ho avuto anche la fortuna di conoscere molto bene dei sassofonisti di ottimo livello che in Svizzera sono stati dei pionieri, come Ivan Roth in Ticino, Michel Sourgé, entrambi allievi del Conservatorio di Parigi e del mitico Marcel Mühl, che è stato praticamente il fondatore della scuola classica. E diciamo così, è quella che ancora oggi viene considerata come la scuola classica del sassofono. E questo parlo degli anni 80, pochi sanno che io prima di suonare flauto ho suonato anche il sassofono, per questo sono stato allievo.
Una confessione pubblica questa.
Esatto, nessuno di noi lo sapeva.
Nessuno
Franco.
Di noi lo sapeva, bisogna aggiungerlo alle biografie, subito.
E sono in pochi a saperlo effettivamente, però quando ho cominciato a suonare con la Filarmonica di Bellinzona, con la banda di... non avevano tutta questa esigenza di flautisti, ma mi hanno dato il sassofono, quindi per alcuni anni ho suonato. Poi appunto sono stato allievo di Michel Surgeon, che per varie vicissitudini è arrivato in Ticino e ha fondato praticamente una scuola di sassofono. Ci sono tanti bravi sassofonisti cinesi che sono stati suoi allievi, poi hanno studiato in gran parte a Basilea con Ivan Roth, che è stato anche un grande solista di sassofono. E, niente, per quel che riguarda invece le potenzialità timbriche, lì bisogna dire che non tutti gli autori sono stati altrettanto abili nello sperimentare con il sassofono. Per esempio c'è un intero quartetto di sassofoni nella Sinfonia Domestica di Richard Strauss, ma io finché non ho visto la partitura moltissimi anni fa, e quando solo ascoltavo questo pezzo non mi ero mai accorto che ci fossero i sassofoni. Ma questo è interessante, eppure era un grande compositore, un grande orchestratore, ma lì non ha proprio messo in evidenza lo strumento con grande rilievo. Mentre sono molto belli gli interventi, sì, quelli per esempio nella musica di Gershwin, Un americano a Parigi, quindi lì si sente già che quell'anima americana dello strumento poteva anche entrare di peso nel mondo delle orchestre sinfoniche. Poi abbiamo tutto lo sviluppo delle orchestre di musica leggera, dalle big band fino alle orchestre con gli archi, anche appunto le orchestre di musica leggera che avevano. Quindi la strada è andata in quella direzione. Poi il mondo, diciamo così, musicale si è un po' spaccato nella seconda metà del XX secolo: le avanguardie da un lato, tutto il resto dall'altro, visto dalle accademie, dai compositori dediti a questa avanguardia, tutto il resto della musica era spazzatura. Jazz era spazzatura, la musica leggera spazzatura, la musica da film spazzatura. Questa atmosfera la si sentiva ancora molto bene negli anni Ottanta, quando io ho studiato in conservatorio, e in qualche conservatorio si sente ancora oggi. Quindi questo non ha facilitato la comunicazione tra questi due mondi, che credo che stia un po' avvenendo adesso. Vediamo come grandi orchestre come gli stessi Berliner invitano novantenne John Williams a dirigere le sue musiche da film, e in Italia Morricone spopola, eccetera. Questo penso che sia per compensare una mancanza di repertorio originale sinfonico della seconda metà del XX secolo, che possa in qualche modo però parlare con un pubblico, e non parliamo, e quella espressione che odio è il pubblico di specialisti. Ma che cosa diavolo sarebbe il pubblico di specialisti? Lo spiega qualcuno che cosa è? Il pubblico eterogeneo: ci saranno degli specialisti e ci saranno delle persone che sono dei semplicissimi melomani che vanno a ascoltare un concerto per piacere, ma un pubblico di specialisti non esiste. Certamente. E quale specializzazione si deve avere per apprezzare una musica che molto spesso non apprezzano nemmeno coloro che suonano? Quindi, per carità, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, attenzione. Però questa comunicazione tra vari mondi musicali non ha facilitato, diciamo, il percorso del sassofono.
Certo, certo. Sono riflessioni molto interessanti su quali varrebbe la pena di approfondire. Mario Marzi, noi abbiamo impostato la discussione parlando del sax in un contesto sostanzialmente, chiamiamolo così, definiamolo classico, però c'è stato un momento in cui il sax ha avuto una enorme, per usare un eufemismo, popolarità, inseguendo e eseguendo repertori particolari. E sarà banale, però c'è stata la stagione degli anni 60-70 in cui personaggi come Fausto Papetti hanno portato il sax a, come dire, a un'enorme popolarità. Mi viene in mente anche per altri generi totalmente diversi da quelli eseguiti da Papetti, un altro sassofonista, Papetti è morto alcuni anni fa, ma che è ancora in vita, James Senese. Ecco, siamo agli antipodi della musica che eseguite voi, però in quanto a popolarità dello strumento nessuno può metterlo in dubbio.
Ma sì, ogni giorno il sassofono lo dimostrano anche le iscrizioni dei ragazzi nei conservatori italiani, forse lo strumento più richiesto dai giovani. Noi anche ieri, per esempio, qui al Conservatorio di Milano abbiamo fatto le ammissioni e rispetto ad altre classi che insomma sono un po' in difficoltà, noi abbiamo sempre almeno 20-25 richieste per 2-3 posti. Quindi è uno strumento perché in cui i giovani forse si riconoscono, no? Perché forse non ha ancora, come dire, una sua identità collocabile nel mondo classico e probabilmente è più vicino a quello che i giovani ascoltano oggi, e all'epoca forse, nell'epoca della Beat Generation, probabilmente assieme alla chitarra era lo strumento che più personava questa voce così del dissenso e, no? E in contrasto insomma con i cliché della musica, ma anche politica del momento. E io penso che la sua natura così ibrida, no? Come diceva prima Cesarini, insomma così conica con l'abbigliamento ad un'accia, gli permetta insomma di così ottemperare tutte le esigenze espressive e probabilmente fino ad arrivare anche a degli estremi, come no, e il sassofono riesce, voglio dire, ad essere dolcissimo ma anche molto graffiante, no? Quindi anche non è un caso, insomma, diciamo prima, che la musica afroamericana lo abbia adottato proprio per questa sua natura ibrida, la possibilità di sporcare il suono, perché diciamo diventa quasi un orpello in quell'ambito lì. Quindi io penso che, essendo l'ultimo strumento meccanico inventato, sia lo zenith degli strumenti. Forse io sono un pochettino di parte, però, ecco, in questo senso. Tornando a quello che diceva prima, mi viene in mente un episodio che è molto carino riguardo alla Sinfonia Domestica,
sì,
che è una delle prime esecuzioni che facciamo qua in teatro con il maestro Wolfgang Sawallisch. Chiesi al maestro qual era il compito dei sassofoni in questa situazione familiare, e lui mi rispose, no, adesso non dico l'aggettivo che ha detto, però comunque dice, no, il compito è quello della suocera, di compromettere la stabilità familiare.
Insomma, di appellativi ne ha raccolti.
Sì, tanti episodi che veramente potresti univolo solamente su tutte le varie richieste anche dei direttori, perché ce ne sono alcune veramente, come posso dire, pittoresche. Non so, mi viene in mente adesso così d'amblè Georges Prêtre, che mi chiedeva di suonare il solo del bolero, no, con un certo eros, ma diceva come un maiale gentile, bisogna suonarlo come un cochon ma gentile. Ok, va bene, ho capito tutto.
È perché effettivamente è comunque uno strumento che ha una prassi anche giovane, cioè dal punto di vista della direzione d'orchestra immagino che abbia avuto degli approcci diversissimi dai vari direttori d'orchestra. Allora, ci torneremo tra pochissimo, ma facciamo un piccolo ascolto musicale. scanzonato sassofono dal celebre Scaramouche di Darius Milhaud, la suite per sax, contralto e orchestra. Qui il nostro ospite Mario Marzi con l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Wilson Hermanto. Era un concerto qui al nostro auditorio Stelio Molo del 2014. Mario Marzi, ancora una domanda per capire il panorama contemporaneo. C'è stata un'epoca dell'avanguardia, appunto, prima metà del Novecento, in cui si è sperimentato moltissimo, tante prime esecuzioni, in qualche modo uno strumento come il sassofono era, come dire, una risorsa enorme. Oggi, nell'ambito della musica contemporanea, nelle opere odierne, brani sinfonici ma anche solistici, che cosa è cambiato per il sassofono? È uno strumento utilizzato, si guarda il sassofono in maniera, come dire, più moderna in qualche modo?
Ma assolutamente sì, sta acquisendo una sua identità e una sua unicità, nel senso che i compositori non scrivono per lo strumento, mi viene da dire un po' come una volta, che ne so, i neoclassici francesi che scrivevano il pezzo, poi a posteriori mettevano per sax o oboe o clarinetto o flauto, ma costruendo un repertorio proprio che ha la sua unicità, quindi è eseguibile praticamente solo col sassofono, un po' come mi viene da dire, non so, le opere di Chopin che sono, no? Sì. Identificabili col pianoforte e si possono fare con gli altri strumenti, ma perdono la propria verità. E queste opere di oggi, dei compositori di oggi, hanno un linguaggio idiomatico che è affine solo al nostro strumento e non è riproducibile con altri strumenti. Quindi mi sento di dire che ci sono delle opere vere proprio per il mio strumento. In questo senso, insomma, il lavoro fatto anche dagli interpreti, ma anche la consapevolezza stessa, insomma, dei compositori, ha creato delle opere molto molto identificative e interessanti. Poi, insomma, è chiaro che siamo in un ambito sperimentale, ancora c'è tanto da fare, però insomma sono, come posso dire, tra l'altro è lo strumento più che i compositori a cui dedicano più opere assieme al violino ogni giorno, forse perché hanno capito effettivamente che ha delle potenzialità ancora inespresse ed uniche al tempo stesso. E quindi, insomma, come dire, io sono contento, penso, stimolo anche i miei ragazzi a indagare questa strada, perché comunque, ripeto, è interessante saper suonare il sassofono nei vari ambiti stilistici, anche perché poi tutto quello che, come dire, non è nostro ma ci affascina, no? Quindi la conoscenza è necessaria, quindi indagare lo strumento anche in altri ambiti stilistici, dalla musica barocca alla musica classica, eccetera, romantica, è un bene, no? Per acquisire un bagaglio, un alfabeto molto più importante. Poi avere la libertà, questo, quindi la consapevolezza che lo strumento comunque ha una sua identità in altri ambiti. La musica jazz ne è un esempio, ecco.
Franco Cesarini, siamo in chiusura. Le considerazioni che poc'anzi faceva Mario Marzi, cioè quella di un futuro, guardando al futuro, insomma, il presente ma lanciato verso il futuro, nel contesto del mondo delle filarmoniche, nel contesto del mondo bandistico in genere, è applicabile nello stesso modo?
Sì, penso di sì. Infatti c'è una bella, diciamo, fioritura anche di brani solistici per sassofono, orchestra di fiati. Penso ad alcuni compositori anche molto importanti come Karel Husa, che hanno scritto dei concerti per sassofono e orchestra di fiati, o più indietro nel tempo compositori come Hank Baddings. E una cosa che non abbiamo detto ma che mi preme sottolineare è anche l'espressività del quartetto di sassofone, perché secondo me tra gli strumenti a fiato che si possono combinare in quartetto di clarinetti, anche può spaziare dall'alto verso il basso o anche altri strumenti, ma il quartetto di sassofone secondo me è quello timbricamente più interessante, è quello più bello, diciamo che forse il vero contraltare con il quartetto d'archi dal punto di vista delle risorse timbriche. Non parlo adesso naturalmente di tecniche esecutive, sono strumenti completamente diversi, ma appunto tra i quartetti le combinazioni, diciamo così, cameristiche degli strumenti a fiato, secondo me il quartetto di sassofoni è il più bello.
Bene,
sono
allora
perfettamente d'accordo.
Esatto, volevo ridare la parola per un secondo a Mario Marzi per la tua considerazione su questa affermazione.
Assolutamente d'accordo, le potenzialità del quartetto di sassofoni sono incredibili. C'è un repertorio che sta nascendo molto molto importante anche per questa formazione, e devo dire, insomma, quello che ho appena espresso prima, che i compositori hanno capito qual è la natura del nostro strumento, quindi stanno scrivendo sempre di più e meglio, quindi il futuro lo vedo in maniera positiva anche per i miei ragazzi. Insomma, chiedo sempre di stimolare, di avere un contatto con i compositori, perché questa interazione un po' è foriera sempre di cose belle, insomma, no? Quando c'è la possibilità di lavorare in sintonia da entrambe le parti, insomma, c'è questo binomio, alla fine vengono fuori delle opere interessanti. Ecco, certo. Perché a volte i compositori magari scrivono senza una consapevolezza e devono comunque avere un raffronto con l'interprete. Gli esempi che abbiamo detto prima di Chopin, che lui stesso era un pianista e sapeva come scrivere per lo strumento, o lo stesso jazzista che improvvisa e ha in mano uno strumento, quella è un'interazione incredibile. Quindi quando c'è l'interazione fra il compositore e l'interprete, non ci può essere che la possibilità di creare nuove opere importanti.
Certo, allora lunga vita al sassofono, mi verrebbe da chiudere così questa interessantissima puntata. Quindi grazie ai nostri ospiti. Nel frattempo, Franco Cesarini, ho recuperato la vera Equestrian Sinfoniette, che è già in sottofondo. Ci salutiamo dunque con questa tua musica. Grazie mille, Franco, di essere stato con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E grazie anche a Mario Marzi, entrambi vi ritroveremo presto.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.